Masi e questo è Foto Masterclass. Le masterclass sono state registrate durante le dirette. Potete trovare le registrazioni delle dirette insieme alle immagini sul mio canale YouTube o a partire dal mio sito internet patriziagenovesi.com.
Allora, ci sono dei momenti in cui questa sezione aurea viene riprodotta in una maniera assolutamente perfetta, come nella fotografia che voi vedete a sinistra. Cioè qui c'è stato un piccolo miracolo e contemporaneamente una ricerca spasmodica della perfetta sezione aurea all'interno dell'inquadratura. E una cosa simile la vedete anche nelle due foto, nella foto centrale e nella foto di destra. E questa foto forse è diventata un po' l'emblema, è un po' la foto che dimostra quanto Eric Cartier-Bresson fosse attento alla sezione aurea. Però per capire esattamente che cosa lui cercava, noi dobbiamo andare a valutare o a analizzare, ecco, non valutare, le fotografie che lui può scattare senza che il soggetto sia in movimento, cioè delle fotografie per esempio di paesaggio. Così possiamo apprezzare appunto l'utilizzo rigoroso. E in questo utilizzo rigoroso, come nella fotografia di sinistra, la foto di destra è invece molto più variata, troviamo vari suggerimenti, vari stimoli. Nella foto di sinistra vedete nuovamente apparire al passaggio tra il rettangolo e il quadrato un nuovo contrafforte, cioè una nuova figura centrale che ne caratterizza appunto la cesura. Mentre appunto dicevo sulla destra abbiamo l'occhio della spirale, ma contemporaneamente abbiamo il soggetto posto all'interno del quadrato e contemporaneamente abbiamo una figura dinamica che funge da contrafforte ma funge anche da elemento di squilibrio, quindi c'è una complessizzazione dell'inquadratura che io trovo estremamente interessante. Ora, facendo un ulteriore passo all'interno del suo pensiero, noi troviamo che lui è fortemente in polemica rispetto alla matematica. Cioè, questa cosa è una cosa non facile da comprendere, perché non è molto intuitiva effettivamente. Cioè, lui dice, da una parte noi abbiamo piazzato la geometria e la matematica sotto qualsiasi cosa, noi pensiamo che sotto tutto ci sia sempre la geometria, ci sia sempre la matematica, ci sia sempre la scienza, ma in realtà anche la poesia è un metodo di conoscenza, anche la fotografia è un metodo di conoscenza, anche tante altre materie artistiche sono mezzi per conoscere la realtà. Solo che queste cose non hanno combinato così tanti disastri come l'applicazione di certe regole scientifiche. Cioè, questa cosa noi non ce l'aspettiamo da Cartier-Bresson. Diciamo, ma com'è possibile? Scusami, fino adesso tu sei stato il paladino della geometria e adesso mi vieni a dire che non ti piace che la geometria sia sotto tutto? Beh, non è esattamente così. Diciamo che lui polemizza sul fatto che tutta la realtà debba essere spiegata, non unificata, attraverso delle regole scientifiche. Il fatto che crei sempre un'impalcatura comunque armonica e un'impalcatura geometrica sotto le sue fotografie e il fatto che lui si definisca un non romantico per l'eccellenza non significa che non cerchi anche la poesia, non cerchi costantemente l'armonia delle cose con un profilo strettamente umano poetico, cioè con un profilo di attesa, di trepidazione, di attenzione alla sfumatura, di attenzione ai toni di grigio, e questa è la cosa che lo porta peraltro a cercare di evitare il più possibile degli interventi in fase di stampa. Attenzione, perché molti dicono che la bellezza delle fotografie di Cartier-Bresson avviene, cioè, perché in stampa qualcuno comunque gliele modificava, ma questa cosa non è per niente vera. Cioè, lui utilizzava delle carte che gli garantissero uno stop di differenza per aprire maggiormente le ombre in stampa, e spesso e volentieri faceva dei viaggi di cui non poteva poi controllare le immagini, ma le vedeva una volta che erano state pubblicate nelle riviste, perché non aveva con sé uno stampatore, uno sviluppatore, quindi creava i rullini, li mandava alla rivista, un po' come Robert Capa, e poi se la vedeva stampata la fotografia, quindi non poteva intervenire. Però di base, come lui è contrario totalmente al ritaglio della fotografia perché va contro quella che è l'essenza della fotografia, altrettanto è contrario alla manipolazione della fotografia in stampa. Adesso io vorrei veramente invitarvi a vedere i provini a contatto. I provini a contatto sui quali peraltro Klein ha fatto un bellissimo lavoro andando a prendere i provini a contatto di molti grandi fotografi e creando dei filmati. Questi provini a contatto ci danno l'esatta sequenza nella quale vengono scattate le foto, quindi noi possiamo vedere innanzitutto quali sono gli scatti che lui ha fatto sul medesimo soggetto e quindi renderci conto di qual è stata la sua scelta. E questo è molto molto importante per capire un fotografo. Ma contemporaneamente noi possiamo andare a vedere dove inizia la sua attenzione, cioè qual è il primo fotogramma, qual è la prima immagine che lui reputa rispondere a una visuale di suo interesse, e poi come si muove rispetto al soggetto, cioè che piccoli assestamenti fa, se è lui che si muove rispetto al soggetto o è il soggetto che si muove rispetto a lui, se fa delle variazioni ampie che implicano cambi di prospettiva o se rimane sempre all'interno dello stesso angolo, se fa leggeri assestamenti in sopra, in sotto, a destra, a sinistra, cioè ci dice tutto questo e poi infine ci dice anche qual è la foto che ha scelto. Poi un'altra cosa che io personalmente trovo molto interessante è quella di analizzare dove guarda il fotografo, che cosa lo colpisce e che cosa lui decide essere l'ultima immagine della sua sequenza prima che i suoi occhi si rivolgano altrove. E nel momento in cui si rivolgono altrove, qual è questo altrove? Qual è la cosa che lo ha colpito? È qualcosa che sta molto vicino, molto prossimo all'immagine che ha scattato, o è qualcosa di sostanzialmente diverso? Quindi tutto questo ce lo possono dire i provini a contatto. Purtroppo, dico purtroppo, nelle mostre non sono riportati i provini, e questa cosa a me dispiace tantissimo. A volte le mostre non sono curate proprio da degli espertissimi, e questo manca profondamente alle nostre esposizioni sui grandi fotografi, soprattutto sui grandi fotografi. Quindi questo lavoro che poi voi vedete di modifica della stampa, che è parte integrante, attenzione, per alcuni fotografi come per esempio Ansel Adams, non per niente le fotografie di Ansel Adams stampate da lui hanno un valore completamente diverso da quelle che sono oggi stampate dalla fondazione, quindi esiste questo lavoro di post-produzione sulla stampa analogica. Però è qualcosa che non appartiene propriamente all'intento e al desiderio di Henri Cartier-Bresson. Lui creerà uno scrapbook, un taccuino che raccoglie alcune delle principali immagini che gli interessano nel momento in cui deve andare a esporre al MoMA. Avrà sempre con sé questo taccuino. Questo taccuino è disponibile, cioè possiamo acquistarlo, possiamo comprarlo, e anche questa è una cosa che io vi consiglio, perché vediamo con gli occhi di Henri Cartier-Bresson qual è la sua scelta primaria, cioè qual è la sua prima scelta, quali sono le fotografie che lui reputa possano essere di interesse per una mostra e per un museo. E questo ci dice molto sull'autore, quindi è sicuramente un interessante strumento di approfondimento. Quindi i pattern visivi si ripetono, alcuni ritmi si ripetono nelle sue immagini, l'ironia si fonda sul contrasto e alcuni pattern invece non servono tanto per evidenziare dialettica all'interno dell'immagine, ma per organizzare nella maniera ottimale la realtà visiva. L'utilizzo della fotografia verticale in Cartier-Bresson è molto interessante, perché spesso lui va a utilizzare delle fotografie verticali, delle immagini verticali, delle inquadrature verticali, scusate, laddove noi invece utilizzeremmo un'inquadratura orizzontale. Quindi vedete queste immagini che hanno fra l'altro un medesimo andamento compositivo, non so se riuscite a cogliere l'onda che qui parte dalla cresta del cavallo e si snoda lungo la cengia, qui segue i lavoratori della miniera e così via, le donne che sono in coda, c'è un'onda che viene verso di noi. Ora quest'onda segna la prospettiva, lo sfondamento della fotografia verso la terza dimensione, utilizzando uno schema che ci permette di vedere pienamente l'ambientazione dell'immagine, pienamente l'ambientazione del soggetto scelto in primo piano, senza occluderla, senza impedirci la visuale sul piano, sul secondo piano e sul piano di fondo, ma permettendo contemporaneamente al fotografo, senza muovere la testa e senza muovere gli occhi, di controllare perfettamente l'inquadratura e tutto quello che c'è davanti all'inquadratura. Allora,